Bentrovati a tutti e benvenuti a Pensieri e Parole, il nuovo programma di Radiosonar.net che racconta parole per produrre pensieri. Cosa mi va se mi va, quando è il momento
e dopo si vedrà. Una parola ancora.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
L'esempio per eccellenza del tentativo di esorcizzare il dolore della separazione, e forse anche la separazione stessa, è il mito di Orfeo, un personaggio della mitologia greca che, disperato per la perdita di Euridice, la sua consorte, riesce, impietosendo Proserpina e Plutone, ad ottenere da costoro il permesso di scendere nell'Ade, nel regno di Ade, per riprendere Euridice e riportarla nel mondo dei vivi. A patto però di non voltarsi mai. E sappiamo poi in fondo che il mito di Orfeo finisce con ha un finale tragico, perché Orfeo non riesce a non voltarsi e quindi perde Euridice per sempre. Le motivazioni, no? le spiegazioni sul perché Orfeo si giri, si volti, sono varie. Qualcuno dice per impazienza, qualcuno per accertarsi che lei lo stia seguendo. Lo scrittore Claudio Magris, che è un giornalista, scrittore, ha scritto un romanzo monologo, lei dunque capirà, in cui si dà una spiegazione originale del perché Orfeo decida di voltarsi, del perché si volti. E il brano che vi leggerò questa sera è proprio un estratto in cui lui spiega il suo perché. Fuori, signor Presidente, si smania di sapere. Anche chi fa finta di disinteressarsene darebbe non so cosa per saperlo. Lui poi smania più di tutti, perché è un poeta. E la poesia, dice, deve scoprire e dire il segreto della vita. Strappare il velo, sfondare le porte, toccare il fondo del mare dove è nascosta la perla. Forse, ho pensato, era venuto a prendermi soprattutto, soltanto, per questo, per sapere. Per interrogarmi, perché gli raccontassi ciò che sta dietro queste porte e lui potesse afferrare la sua lira e innalzare il canto nuovo, inaudito, il canto che dice ciò che nessuno sa. Me lo vedevo, aggrappato a me, ad attendere le mie parole, i suoi occhi verdi febbrili e come avrei potuto dirgli che... Lei ha già capito, signor Presidente. Come dirgli che qui dentro, a parte la luce tanto più fioca, è come là fuori. Che siamo dietro lo specchio, ma che quel retro è anch'esso uno specchio, uguale all'altro. Pure qui gli oggetti mentono, si dissimulano e trascolorano come meduse. Siamo in tanti, come là fuori. Ancora di più, il che rende ancora più difficile conoscersi. Ho parlato con qualcuno, ma nessuno sa da dove viene. Sì, la città, i genitori, va bene, anche i nonni, sebbene la memoria si indebolisca, ma di quello che lui cerca... Il segreto dell'origine, della fine. Nessuno sa niente. Facciamo anche amicizia. Ogni tanto perfino un flirt, o magari qualcosa di più. Un amoretto, un amore. Ma presto anche qui non si fa più che differenza ci sia tra l'uno e l'altro. Ed è subito la solita solfa. Incomprensioni, malintesi. Presto non si sa più se ci si vuole bene o è solo un'abitudine. E poi tutto il resto. Mugugni, ripicche, dispetti. Insomma, proprio come in famiglia. Del resto, perché dovremmo saperne di più di quelli là fuori, di più di noi stessi quando eravamo là fuori? E anche lei, signor Presidente, perché qui avremmo dovuto averla vista? Supponiamo, come supponevamo, che ci sia qualcuno che dirige tutta la baracca. Ma chi sia? E come sia? E come è fatto? Perché dovremmo saperlo? Quei malanni e quelle magagne che ci hanno spedito in questi corridoi e in queste buie valli, quei piccoli accidenti al cuore o al cervello, il morbo velenoso di un serpente o di un rubinetto del gas non aiutano a capire meglio questo immenso labirinto del prima e del dopo, del mai e del per sempre, dell'io e del tuo e del... Siamo dall'altra parte dello specchio, che è pure uno specchio, e vediamo solo un pallido volto, senza essere sicuri di chi sia. Se uno si rompe una gamba, non pretende per questo di vedere il presidente, e rompersi la testa non aiuta di più. Il fiume scorre, il sangue scorre, un argine si rompe, l'acqua trabocca e inonda i campi, il nuotatore va sotto, beve, riemerge, continua a nuotare senza vedere nulla né nel meriggio accecante né al buio della notte. Dirgli che io, anche qui dentro, non ne so più di lui. Gli sarebbe venuto un colpo al mio vate. Mi figuravo le sue lamentele. Un uomo finito, un poeta a cui hanno rubato il tema. Avrebbe pensato che quella congiura cosmica era tutta una manovra contro di lui, per metterlo a terra, per condannarlo al silenzio. Se avesse detto agli altri che qui dentro è come là fuori, lo avrebbero fatto a pezzi. Specie le sue smaniose ammiratrici che lo venerano come un maestro di vita. E se avesse taciuto, si sarebbe sentito un codardo. Ma soprattutto, che figuraccia! Venir fin qua dentro, fin qua giù, per scoprire che non ne valeva la pena, che dietro la porta non c'è niente di nuovo. Già me lo vedevo, straziato, smarrito, atterrito, inviperito, impermalito, seccatissimo con me che gli avevo guastato tutto. E poi i giorni e le notti insieme, io al suo fianco e lui che mi guarda di traverso, la scassa Marroni che gli ha fatto cascare il palco, spaventato che lo spifferasse agli altri, imbarazzato a farsi vedere in giro con me, lui partito come un eroe verso il mondo sconosciuto e tornato con le pive nel sacco. E quando fosse venuta per lui o per me l'ora di tornare di nuovo e definitivamente nella casa, che disastro la ripetizione degli addii, ridotti a convenevoli. Di colpo mi sono sentita stanca, sfinita. Ricominciare, cucinare, lavare, fare l'amore, andare a teatro, invitare qualcuno a cena, ringraziare per i fiori, parlare, equivocare, fraintendersi come sempre, dormire, alzarsi, rivestirsi, no. Impossibile. Non ce l'avrei fatta, non ce la facevo. Mi sentivo di colpo così stanca. Ma forse avrei stretto i denti e inghiottito la mia stanchezza e avrei tirato avanti. Le donne sanno farlo, lo fanno quasi sempre, anche quando non sanno più perché o per chi. Anche l'idea di averlo di nuovo sempre fra i piedi, non è che mi... Ma soprattutto l'idea di dover tacere. Cambiare discorso quando lui avrebbe chiesto, avrebbe voluto sapere, lui così sensibile, così fragile. Ecco dunque perché, signor Presidente. No, non è come hanno detto, che si è girato per troppo amore, incapace di pazienza e di attesa, e dunque per troppo poco amore. E nemmeno perché se fossi tornata con lui, da lui... Non avrebbe più potuto cantare quelle canzoni melodiose e struggenti che dicevano il dolore della mia perdita e di ogni perdita e avevano fatto il giro del mondo, diffuse dai jukebox e poi dai CD, amate da tutti, che avrebbero continuato ad amarle solo se le avesse cantate ancora e ne avesse cantate altre come quelle, lo strazio per la mia lontananza, il vento che muoveva le corde della sua lira, che lo faceva poeta solo se era senza di me, per la pena di essere senza di me. Conosco questo stupido pettegolezzo. No, signor Presidente, non è per questo motivo indegno e banale che si è voltato e mi ha perduta. È una calunnia di colleghi invidiosi che vogliono dipingerlo come un narciso egoista per fargli perdere il favore del pubblico. Magari gli stessi che hanno diffuso pure quelle voci sui bei ragazzi con i quali si sarebbe consolato della mia lontananza, mandando su tutte le furie quelle sue adoranti ammiratrici, capaci per gelosia di cavargli gli occhi. No, signor Presidente, sono stata io. Lui voleva sapere e io gliel'ho impedito. Dio sa se non mi è costato. Sì, è vero, ero stanca. Ormai mi ero abituata, quasi affezionata alla casa e ai suoi ritmi. Ma mi sarebbe tanto piaciuto uscire per un po', solo per un po'. Lo sapevamo entrambi, in quella luce d'estate, almeno per un'estate. Un'estate su quella piccola isola dove io e lui... Anche da sola, anche senza di lui, sarei stata felice di fare una passeggiata da quelle parti. Ma l'avrei distrutto, uscendo con lui e rispondendo alle sue inevitabili domande. Io distruggerlo? Piuttosto farmi mordere da un serpente 100 volte più velenoso di quella banale infezione. Piuttosto. Lei dunque capirà, signor presidente, perché quando eravamo ormai prossimi alle porte, l'ho chiamato con voce forte e sicura, la voce di quando ero giovane, dall'altra parte, e lui, sapevo che non avrebbe resistito, si è voltato, mentre io mi sentivo risucchiare indietro, leggera, sempre più leggera, una figurina di carta nel vento, un'ombra che si allunga e si ritira, e si confonde con le altre ombre della sera. E lui mi guardava impietrito, ma saldo e sicuro. E io svanivo felice al suo sguardo, perché già lo vedevo ritornare straziato ma forte alla vita. Ignaro del nulla, ancora capace di serenità, forse anche di felicità. Ora infatti, a casa nostra, dorme tranquillo. Un po' stanco, si capisce, però... Se Orfeo fosse riuscito nel suo intento, in qualche modo la separazione non esisterebbe, no? Se fosse riuscito a non voltarsi a riportare Euridice nel mondo dei vivi, avrebbe sconfitto la morte in qualche modo, però non ci riesce e forse questo è un sollievo in fondo. Un sollievo perché Claudio Magris immagina che Orfeo si giri perché Euridice lo chiami talmente forte da sapere che lui non riuscirà a resistere e perché lo fa? Per evitargli una delusione, la delusione della non scoperta. E scongiura in questo modo lo spettro del fallimento. Quindi la protagonista di Lei dunque capirà è una moderna Euridice che sceglie di chiamarlo con tutta la voce che ha in gola, certa che a quel richiamo lui non resista, per evitargli una cocente delusione, e cioè che in quella buia casa, rappresentativa appunto del mondo di Ade, del regno dei morti, non c'è nessuna grande rivelazione da fare, nessuna poetica verità da narrare, nulla che possa arricchire l'anima gentile di un poeta in cerca di argomenti. Quindi una donna si sacrifica per amore, per evitare all'uomo che ama una delusione che potrebbe inaridirlo per sempre e per sempre spegnere la fiamma che gli permette di scrivere, di narrare, di essere insomma ciò che lui è. Alla luce di quanto detto, la riflessione che volevo invitarvi a fare è proprio questa. Ma a noi è mai capitato di sacrificarci in questo modo? Abbiamo mai allontanato o scelto di allontanare da noi una persona amata perché la nostra vicinanza, per quanto amorevole, in qualche modo l'avrebbe distrutto? E se sì, siamo riusciti a proteggerlo o a proteggerla? Sentiamo ancora adesso di aver agito nel giusto? Che perdita o che rinuncia è stata per noi? Ne è valsa la pena? Ci siamo pentiti? E soprattutto chi abbiamo voluto cercare di proteggerlo? Proteggere. Certo, nel mito di Orfeo Euridice è la moglie, ma potrebbe essere una qualsiasi persona a noi cara. Ovunque voi siate, il mio invito è sempre lo stesso. Prendetevi un tempo per voi, per pensare, per riflettere, per ricordare, e anche se di tempo non ce n'è più, prendiamoci un attimo e pensiamoci su. Ciao.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.